pobre. Bene, stasera affrontiamo un argomento interessante, perché questa domandina ce la siamo fatta, o ce l'hanno fatta, no? O ce l'hanno proposta nel corso della vita un sacco di volte, no? Meglio soli o... ho messo i puntini perché o che, meglio soli o male accompagnati, questo dice la domanda, quella classica. Ma in realtà qui stasera cercheremo di ampliare un po' il senso di questa domanda, meglio soli o tutto il resto? Ben accompagnati, male accompagnati, accompagnati così così, accompagnati un po' troppo, vedremo un po' tutte le possibili sfumature del caso. Perché questa è una domanda, no, che, come dire, è una domanda retorica, no? Meglio soli o male accompagnati? Beh, che domanda è? No? In realtà, se voi vi ricordate, almeno io ho ripensato un po' scrivendo questa cosa alla mia vita, e ricordo che insomma c'è stato un periodo che insomma la risposta è cambiata nel corso dei secoli, dei secoli della mia vita. Perché all'inizio, meglio soli o male accompagnati, la risposta era male accompagnati, e perché mai? Io non sarò mai male accompagnato, io mi scelgo le persone giuste, sono quindi solo no, ma certamente ben accompagnato, no? Ero sicuro di questo, quelli sono gli anni dai 18 in poi, dai 18 ai 25-30 facciamo, Poi una volta cominciato a fare un po' di esperienze di vita, uno comincia a capire che non è esattamente così facile, no? Non è proprio una questione soltanto di decidere che noi saremo bene accompagnati e quindi avremo sempre il potere di essere circondati da persone che fanno bene alla nostra vita. Poi dopo, vivendo, abbiamo capito che non è così. Banalmente andiamo, che ne so, a vivere in una casa e il nostro vicino è odioso. Capita. Capita. Io ho venduto appena adesso casa proprio per evitare questo problema. Le cose erano due: o cambiavo casa o ammazzavo il vicino. Ammazzare il vicino mi sembrava poco buddista e allora e allora ho venduto casa, ho cambiato casa. Ma in realtà, adesso parlando seriamente, quello che faremo stasera è toccare un tema su cui tutti quanti noi ci abbiamo qualche nervetto scoperto, no? Che è il tema della solitudine. È proprio così terribile la solitudine? Perché quell'immagine lì, è non so voi che effetto fa, ma è deprimentissima, no? Immagino andare al mare da soli col canotto, l'ombrellone, le cose, no? Immagino che da qualche parte ci sarà pure il portapranzo col timballo, perché c'è anche quello, no? È un po' deprimente, ma è così? Quando parliamo di solitudine, di che cosa parliamo? Beh, se guardiamo, come è sempre bene fare prima o poi, con un po' di attenzione a tutto ciò che c'è al di là del mondo di noi esseri umani, ci accorgiamo che la solitudine in realtà è una regola. Il seme non chiede compagnia, non chiede aiuto. Siamo noi che, per fatti egoistici, magari sovraccarichiamo il seme di concimanti più o meno pericolosi, no? Per cercare di stimolarlo di più, e ci riusciamo pure, con gli effetti nefasti che poi tutti quanti noi conosciamo. Ma il seme di per sé non chiede aiuto a nessuno, non ha bisogno che qualcuno gli detti i tempi, non è necessario che venga rispettata. Se vai sopra ci sono delle sedie, te ne prendi una, la porti giù e ti sistemi. Ah, c'è un posto qua, vedi? Adesso al prossimo mi tocca ridirgli la stessa cosa, però. Dicevo, il seme non ha bisogno di sapere, di conoscere il lunario, no? Non ha bisogno di sapere quali sono i suoi tempi, il seme sa. Il seme ha in sé tutta la conoscenza necessaria a fare quel che deve, a produrre la sua pianta. E non sarà, come dire, una congerie di semi tutti insieme che produrranno la pianta. Un seme, uno solo, da solo. Di che cosa ha bisogno il seme? Se non della sua propria energia, della sua propria coscienza, il seme ha semplicemente bisogno dell'ambiente adatto. Un seme lasciato lì sul tavolo non produrrà nulla, ma se cade nella terra certamente farà il suo lavoro. Quindi il concetto di solitudine, se cominciamo a guardare alla natura, ha un riferimento molto più potente, che è la solitudine è ciò che consente al seme di diventare pianta, quindi è ciò che consente alla vita di manifestare se stessa. Nel seme c'è tutta l'informazione necessaria e il seme produrrà la pianta. E non capita che si sbagli, eh? Se è un seme di girasole farà un girasole, se è un seme di quercia farà una quercia e così via. Non capita che il seme messo lì organizza un gruppo di auto mutuo aiuto e dice: ma a me veramente il girasole non mi piace tanto, mi piacerebbe tanto essere una quercia, chiederei aiuto alle mie compagne querce di dirmi, di promanare la loro energia sacra verso di me, e così io in una notte di luna piena, di candelora magari, riuscirò a trasformare la mia energia così da diventare quercia anziché girasole. Non è mai successo, tranne che in quei casi in cui noi ci abbiamo messo la mano, clonazioni e cose varie. Ma il seme fa il suo, e lo fa nel... Scusate, ma la cosa è faticosa stasera. E lo fa nel suo ambiente. Se lo riportiamo a noi, che cosa? Prendetevi un paio di sedie sopra e le portate giù. Cos'è che possiamo fare noi guardando alla lezione di questo seme? Beh, intanto, per esempio, potremmo cominciare a fare un bell'atto di umiltà e dire: ma vuoi vedere che il seme ne sa più di me? Vuoi vedere che il seme è meno... Oh no! Per favore, pigia tutti e tre i bottoni contemporaneamente. Questo perché ancora non ho capito qual è il bottone giusto, per cui li pigio io, li pigio tutti e tre, e pigiandoli tutti e tre si apre. Per cui... Ciao! Gli avete conservato un posto a lei per caso? No. Ecco, dovete portarvi qualche sedia così da potervi sedere. Là dietro c'è posto, potete andarvi a mettere là dietro anche. Se volete sedervi bisognerà che andiate a prendere... Ah, cioè, ci sono i posti lì? Bene. Grazie. Posso chiedere una cortesia? I tre bottoni se suonano e poi l'informazione, le sedie stanno sopra, se no io perdo il filo, da un po' non riesco più a parlare. Cos'è che possiamo fare noi? Dicevo, un atto di umiltà e cercare di comprendere che in fondo non siamo noi esseri umani molto lontani, anzi sarebbe bene che ci rendessimo conto che non siamo affatto lontani da questo ordine naturale delle cose. Noi non siamo così speciali come pensiamo. Noi siamo, e sarebbe bene ce ne accorgessimo prima o poi, siamo esseri naturali. Obbediamo alle leggi della natura anche noi, o meglio, dovremmo obbedire alle leggi della natura anche noi. Poi ogni tanto esce fuori un Trump che disattende tutte le leggi della natura, ma insomma In realtà non è vero, anche lui sta obbedendo alle leggi della natura. E quello che possiamo fare anche noi è quello di, non tanto di cercare di capire o di introdurre dentro di noi la scelta di decidere cos'è che ne dobbiamo fare della nostra vita, altrimenti corriamo il rischio di fare come il famoso seme di girasole che vuole diventare una quercia. Quello che dovremmo fare, che sarebbe proprio il senso della nostra vita, è quello di riconoscere, ma io che seme sono? In questa vita, in questo mondo, che pianta sono venuto a produrre? Pianta tra virgolette? Qual è il senso della mia vita e qual è lo scopo della mia vita? Perché non è per tutti uguali, eh? Ognuno di noi ce n'ha uno tutto per sé. Poi ci somigliamo, perché i girasoli non sono tutti uguali, ma si somigliano. Ecco, fra noi ci sono queste somiglianze, ma noi abbiamo il nostro compito, abbiamo la nostra energia. E dov'è che possiamo attivare quell'energia? Dov'è che possiamo imparare ad essere guidati da quell'energia? Nel buio, nel nulla, nel mistero. Sentite quanto siamo lontani? Quanto siamo lontani da questo? Quanto... No, chissà cos'era questo. Adesso cominceranno ad apparire esseri strani. No? Che poi io avevo messo a terra, proprio per non far chiudere la porta, una gommina che serviva proprio... Qualcuno l'ha spostata. Avrà raccolto la... Ecco, bravo. Affidarsi, cosa molto difficile in questo momento. Perché sapete, vedete come prendiamo questo esempio, perché è interessante. Perché io mi ero fatto tutta un'idea, no? Su queste prime slide, che sentivo molto emotivamente molto coinvolgenti. E quindi mi ero fatto la sensazione, si creerà un'atmosfera così. È così che funziona, ragazzi. È così che funziona.
Dove c'è un campanello dall'alto.
È così. Da qualche parte qualcuno ha detto no, adesso tu stasera quelle fesserie lì non le dici. Te le faccio dimenticare.
Vabbè,
farò così. Cos'è per noi il buio, il nulla, il mistero? Cos'è? Dov'è che sta quel buio? Dov'è la nostra terra in cui introdurre il nostro seme e farlo germinare? Non è certamente in campagna, perché ogni tanto noi pensiamo, no, adesso mi faccio la casa in campagna, oppure me ne vado a fare il cammino di Santiago in mezzo ai campi, oppure me ne vado in cima al Tibet, resto lì e medito per 10 anni di seguito, anzi 7, così quando torno faccio il film, 7 anni in Tibet. Ecco, e in realtà... Quello può aiutare, qualcuno di noi può essere aiutato da questo, ma non è quello il terreno adatto, perché il terreno del nostro buio, il nostro nulla, il nostro mistero, quello che dovremmo cercare di riconoscere e utilizzare come spazio di totale espressione di noi stessi, di completamento di tutto ciò che ci serve per poter esprimere il nostro compito qui su questa terra, beh, quel buio, quel nulla, quel mistero, siamo noi, è dentro di noi, è che dentro di noi invece buio non ce n'è, perché vogliamo soltanto avere parti luminose di noi, no? Ci piace essere belli, buoni, bravi, accolti, amati, soprattutto amati. Non vogliamo che ci sia un nulla, da appena ci apriamo gli occhi dobbiamo riempire la nostra giornata e il nulla ci terrorizza, il mistero non ne parliamo, io devo riempire la mia agenda, il mio iPhone con tutti gli appuntamenti, ogni 10 minuti c'è un universo, poi io, siccome comincio a dimenticare, metto tutti gli allarmini, per cui costantemente ogni 10 minuti suona un allarme, che mi sto dimenticando? Questo è il tipo di atteggiamento a cui, forse esagero, ma nemmeno tanto, tutti quanti noi più o meno siamo abituati, no? Dov'è quello spazio? Quando è che ci fermiamo un attimo a chiederci, ma questo seme che si sta muovendo, perché questa è la cosa simpatica, non è che noi in quanto seme ci fermiamo, La nostra energia comunque si muove e comunque cerca di produrre ciò per cui è venuto. Solo che la differenza enorme, abissale, è tra chi questa energia comincia ad ascoltarla e comincia ad armonizzarsi, per cui la propria vita diventa sempre di più armonicamente espressione del proprio daimon, cioè del motivo per cui siamo nati. E il più delle volte non siamo affatto consapevoli di questo e quindi andiamo in contrasto con questo, con quello che è il nostro vero compito. Andiamo in contrasto e cominciare dalle relazioni, per esempio. A cominciare da tutte le cose che diventano dentro di noi, al di là della nostra volontà, conflittuali. Cominciamo a star male, cominciamo a sentire che la nostra vita, anziché scorrere su un velluto, come le palle sul panno del biliardo, immaginate un biliardo foderato con la carta vetrata. Ecco, noi scivoliamo sulla carta vetrata costantemente, perché ci manca questo passaggio qui. Ci manca, abbiamo perso l'abitudine, la capacità, e soprattutto, guardate, quello che è peggio è che abbiamo perso il desiderio di essere in silenzio, perché lo teniamo, perché, come dicevo prima, il buio, il nulla, il mistero e il silenzio apre la porta a tutta questa roba qui, per noi è diventato insopportabile. Perché siamo talmente identificati con il rumore, la luce e la conoscenza e il controllo, siamo talmente identificati che per noi silenzio, buio, nulla, mistero, uguale morte. Questa è la sensazione che tutti quanti noi abbiamo. Per questo siamo terrorizzati all'idea di fermarci. Ogni tanto forse, se no non sareste seduti qua, ogni tanto forse voi lo sentite il desiderio di fermarvi un po', e forse sapete apprezzare anche, no? Semplicemente essere seduti a guardare il cielo, semplicemente quello. Qualcuno qualche giorno fa mi diceva, ma tu come fai? Ma dico, guarda, io semplicemente, sai che faccio? Ogni tanto mi siedo sul divano e guardo il soffitto. Ma a che serve? Provaci. Stai 20 minuti fermo sul divano a guardare il soffitto. Che succede lì? Che ti siedi, guardi il soffitto e parte un treno di quelli, altro che TAV. No? Per cui cominci a sentire, ad accorgerti, oh caspita, nemmeno se lo voglio riesco a fare silenzio. Nemmeno se lo voglio riesco a tranquillizzarmi. E allora lì, perché vi dico questo? Perché, come vi accennavo prima, quello che ci manca è ancora prima, e cioè la voglia, il desiderio di sperimentare questo. E finché non sperimentiamo il fastidio della nostra mente impazzita, finché non sperimentiamo il peso, il carico dell'essere costantemente immersi nel frastuono, non ci verrà voglia del silenzio, anzi ci verrà il contrario, no? Quindi dobbiamo inventiamoci, e io mi sono inventato questo, sto seduto e guardo il soffitto, che ognuno di voi se ne può inventare una, per fare proprio questi passi. Prima accorgersi che c'è qualcosa che ci sta tormentando, in modo da cominciare a desiderare di capire come posso fare a smettere di essere tormentato. Poi arriva il terzo passo, ho trovato com'è che si può fare. Per perché questa è la realtà che sempre di più stiamo vivendo, no? Questo discorso della rete, ormai tutti si riempiono la bocca, dobbiamo fare rete, ormai è diventato un mantra, no? Facciamo rete, l'abbiamo fatta la rete. Cioè, adesso non sto qui a cercare di demonizzare la rete, sia chiaro, io sono un fruitore compulsivo della rete, quindi non mi posso permettere di parlarne male. Veramente soffrirei se non ci fosse, perché mi piace. Però so anche che quello che stiamo cercando di spostare sulla rete è molto pericoloso. È molto pericoloso, perché noi stiamo cercando di spostare il nostro seme, quello che noi realmente siamo, stiamo cercando di spostarlo in un mondo virtuale dove non valgono quelle regole che abbiamo visto prima, il buio, il nulla, il mistero, e cioè quel terreno, quell'humus in cui il seme può fiorire. Noi stiamo buttando, come la famosa parabola, semi tra i sassi, tra i rovi, perché la rete questo è, se vissuta in quel modo lì, cioè come anestetizzante della nostra paura di restare soli. Quello è quello che si vede, no? Avete letto oggi sul giornale, ieri sul giornale, di quel ragazzo che ha ucciso un ragazzo di 21 anni perché quel ragazzo in un incidente gli aveva ammazzato la moglie in motorino, e lui ha preso, è andato, ha sparato, ha ucciso, si è vendicato, poi ha posato la pistola sulla tomba della moglie e si è costituito. Se aveste letto, io ho scorso un po' quello che c'era scritto sulla sua bacheca di Facebook, capiremmo che l'assassino vero è la rete, perché i post pieni di odio che lo hanno incastrato dentro il bisogno di vendetta, i post che lo hanno spinto a distruggere se stesso e di distruggere un'altra vita, nella convinzione che solo quello era quello che era giusto fare. Ecco. E nella rete, nel nostro bisogno di pubblicizzare, socializzare, no? Sono tutti questi riflettori piantati su ognuno di noi, lo sappiamo tutti quanti, no? Chi più, chi meno, alcuni in forma parossistica e veramente patologica. Se non si mostrano alla rete almeno 7, 8 volte al giorno, 10 volte al giorno, se non scrivono la loro citazione inutile in Facebook, non so con te, non vanno a dormire, no? Cos'è questo bisogno di esserci, di mostrarsi, cos'è? Se non esattamente il contrario del buio, del nulla, del mistero, è il contrario. E questo è ciò di cui, così come guardando il soffitto io sento il flusso incontrollabile dei miei pensieri, sarebbe bene che guardando la rete ci accorgessimo che non è solo un'infinita potenzialità di conoscenza, io la vivo così, ma diventa anche un terribile ambiente mefitico, velenoso, inquinante, distruttivo, in cui quello che viaggia è soltanto odio puro. Abbiamo dato ormai, abbiamo aperto il vaso di Pandora, abbiamo aperto il vaso di Pandora, e infatti Pandora ha risposto subito. Guardate quello che sta succedendo nel mondo, no? Che personaggi, non voglio far politica, no? Perché già mi è venuta la nausea a suo tempo con Berlusconi, non vorrei dover ricominciare con Trump, basta, ho giurato a me stesso che basta. Però se guardate che personaggi si stanno mostrando nel mondo, ma ci rendiamo conto di qual è il rischio che stiamo correndo? Non credo. Perché? Perché la rete, perché la socializzazione di queste idee mefitiche ci stanno sempre di più convincendo che va proprio bene così. Per questo quando io dicevo, e non l'ho detto solo io, ma insomma l'ho ripetuto diverse volte anche qui, quando dicevo che tutto quello che è successo con i famosi 6 milioni di ebrei, l'olocausto eccetera, è troppo facile dire colpa di Hitler. L'altra volta abbiamo visto quel filmato, vi ricordate, di Galimberti che parlava di colpa metafisica? Ecco, quello, no? Perché Hitler è quello che ha dato l'ordine. Ma chi ha dato l'ordine a Hitler di dare l'ordine? Noi, i nostri padri, i nostri nonni. Dunque forse vale la pena di vedere un po' che cos'è questa solitudine, perché ci sono vari gradi, varie modalità di intendere la solitudine. Per esempio, l'essere soli, ovviamente queste qui sono delle semplificazioni, ma l'importante è che ci capiamo, no? Essere soli, l'essere soli ha a che fare col giudizio, cioè se quelle persone che sono davvero sole, no? Quindi allontanate da tutto e da tutti, quelle persone che sono un po' misantrope, che non riescono ad entrare in contatto con gli altri, ecco, quelle persone lì cos'è che le separa dal resto del mondo? Perché se fosse che stanno lì a fare i semini che producono, andrebbe anche bene, ma il più delle volte quelle persone lì poi hanno un atteggiamento veramente un po' patologico nei confronti della relazione, no? Sono incapaci di relazionarsi, e lì c'è il giudizio della persona verso il mondo e del mondo poi verso la persona di ritorno. È un giudizio del tipo: nessuno mi capisce, nessuno sente quello che voglio dire, nessuno è interessato a me, quindi c'è un giudizio proprio di esclusione, no? C'è un escludersi dal mondo escludendo tutto il mondo da sé, quindi lì c'è la presenza del giudizio viziato da chissà quante cose alle spalle di quella persona che lo costringono, che lo hanno costretto in questo... Stasera anche il microfono ci si mette? Costretto in questa specie di acquario, di scafandro, no? In cui la solitudine in realtà si trasforma realmente in una prigione. C'è poi un sentirsi soli, quindi quelle persone che hanno relazioni, stanno in mezzo alla gente, contattano gli altri e hanno sempre un bel sorriso sulla bocca e stanno con gli altri. È una mia impressione o va e viene? Un po' va e viene, no? Sarà la batteria che... Adesso spiego tutto e vado a ruota libera. Ecco, quel sentirsi soli lì, con che cosa ha a che fare? Con la finzione, nel senso che abbiamo imparato a mettere uno schermo di falsità fra noi e gli altri esseri umani. Fingiamo di essere insieme agli altri, in realtà ci sentiamo soli. Abbiamo interrotto il canale comunicativo. Generalmente anche lì ci lamentiamo che siano gli altri ad averlo interrotto con noi. Di fatto siamo noi che l'abbiamo interrotto con gli altri. Perché essere in reale comunicazione significa scoprirsi. Se vogliamo essere in comunicazione, se vogliamo avere amici, non possiamo mentire ai nostri amici, no? Non possiamo mettere su la maschera col sorriso se in quel momento siamo arrabbiati. Un amico è un amico se riesce a sapere, a vedere, a sentire quello che realmente dentro di me c'è in quel momento. Se indosso la maschera e ogni volta che mi chiedono come va, tutto bene, grazie, e in realtà in quel momento sto macerandomi il fegato, è chiaro che prima o poi gli altri... Perché questa falsità si avverte. Poi c'è il terzo stadio invece, quello in cui è il seme che lavora, che è quello in cui sentiamo che la nostra solitudine di fatto è una scelta legata a cosa? Al sentirci unici. Siamo soli perché unici, siamo soli perché non possiamo che essere soli, ma non in termini di relazione, ma in termini di consapevolezza di sé. Non mi aspetto che sia il resto del mondo a capirmi, non mi aspetto che sia il resto del mondo ad amarmi, non mi aspetto che sia il resto del mondo a darmi la soluzione ai miei problemi, non mi aspetto che sia il resto del mondo a rendermi felice. Perché? Perché io sono il seme e produco la mia pianta da me, nel silenzio, nel buio, nel nulla, nel mistero. Significa cominciare a dare un senso vero alla relazione, perché la relazione con ogni altro essere umano è in quanto misteriosa. E invece noi vogliamo conoscere, sapere, e questo interrompe la comunicazione. Perché di fatto non importa chi stiamo incontrando, in ogni caso stiamo incontrando noi stessi, come dice l'omino, a volte vorrei essere me stesso senza essere me stesso. Vorrei, cioè, riuscire a contattare la mia autentica realtà ed evitare di indossare la maschera della mia identità, perché questo è il gioco che regolarmente facciamo, a cui ci esponiamo. C'è una realtà profonda, quella in cui noi siamo, il vero sé, io sono, non io sono il dottor tal dei tali, io sono, punto. Quella è la vera realtà, la mia essenza. Invece noi ci mettiamo, io sono uomo, donna, alto, basso, ricco, povero, intelligente, stupido, buono, cattivo, bianco, nero, musulmano, ebreo, cattolico. Quella roba lì ci impedisce di incontrare noi stessi. Quella roba lì è quello che ci devia, perché andiamo dalla comprensione, la consapevolezza, l'unità con ciò che davvero siamo e ci sposta verso l'identità con le nostre personalità, che cambiano. Cambiano perché un giorno ci alziamo col piede destro, il giorno dopo col piede sinistro, ci cambia la vita. E in realtà l'ostacolo a questa comprensione, l'ostacolo a questa amorevolezza verso se stessi, siamo noi stessi, desideriamo amore e attenzione, in realtà li ostacoliamo perché non sentiamo di meritarli, cioè noi continuiamo a proiettare all'esterno il bisogno, sottolineato, il bisogno di essere amati semplicemente perché non siamo capaci di amarci. L'altro giorno qualcuno ha detto questa cosa che è molto interessante, mi è piaciuta. Dice, sai, molto spesso, è una persona che come me lavora nella relazione d'aiuto con le persone, cioè sai, molto spesso no, arrivano queste coppie oppure delle persone in crisi che dicono, ma io mi sento invaso, per cui la devo tenere a distanza, lo devo tenere a distanza, perché mi invade il mio spazio, no? E molti di noi hanno difficoltà a essere pienamente in una relazione proprio perché questa paura costante di essere invasi, cioè di perdere gradi di libertà. E in realtà quando è che abbiamo paura di essere invasi? Abbiamo paura di essere invasi solo se dentro di noi ci sono dei vuoti in cui si manifesta il bisogno. Se io sono pieno di me stesso, se so chi sono, se sono totalmente realizzato in me stesso, se sono felice di essere, perché mai dovrei sentirmi invaso? Chi potrebbe invadere mai il mio spazio se il mio spazio è già pieno di me? Ma non in termini egoici, ma in termini proprio evolutivi, spirituali, piena realizzazione della nostra realtà. Chi può invadere? Pensate che, ora io faccio degli esempi altisonanti, ma pensate che Gesù, Buddha avessero paura di essere invasi? Ma nemmeno nel momento in cui Gesù è stato messo in quella situazione terribile che tutti quanti noi conosciamo, nemmeno in quel momento si è sentito invaso. Perché? Perché lui guardava più in alto e vedeva che si stava realizzando ciò che era previsto si realizzasse, e cioè lui era perfettamente consapevole di quale fosse il suo seme, e il suo seme, la sua pianta, si manifestava, avrebbe dovuto per forza produrre una croce. E quindi quella croce non era un'invasione, perché era la realizzazione del suo seme. Quello era il compito di Gesù nella sua vita umana. E l'ha realizzato. Quindi, quando ci sentiamo invasi, fermiamoci, sediamoci sul divano, guardiamo in soffitto, e cerchiamo di chiederci, no? Ma qual è il vuoto che si sta manifestando adesso dentro di me? Qual è il bisogno inespresso? Di che cosa sto avendo paura? Perché questo qui ci sarà facilitato dal fatto di guardare esattamente chi abbiamo più vicino, perché i nostri legami più intimi e chi ha una vita di relazione continuativa, quindi una convivenza, un matrimonio, quindi sta vivendo una condizione in cui costantemente ci si guarda, ci si ascolta, sa che è così, no? La persona che abbiamo vicino sicuramente ci mette in luce i nostri lati peggiori. I nostri lati peggiori. Si inizia pensando, sognando, sbagliando alla grande, che no, questa persona sta mettendo in luce i lati più belli di me. No, in realtà in quel momento lì, quando ci sembra che sia la persona che ci stia mostrando i nostri lati migliori, sempre uno specchio è, siamo noi che stiamo proiettando sull'altro i nostri lati migliori, perché quando si è innamorati si diventa bellissimi, bravissimi, buonissimi, pieni d'amore, no? Poi cosa fa l'altro? Continua a fare quello che ha sempre fatto, lo specchio. E nel momento in cui noi smettiamo di essere così belli e folgoranti, sfolgoranti, anche folgoranti, ma soprattutto sfolgoranti, cos'è che facciamo? Cominciamo a proiettare sull'altro le nostre fatiche, le nostre rabbie, le frustrazioni, le gelosie, e chi più ne ha più, le paure, no? Cominciamo a proiettare questo e cominciamo a puntare il dito dicendo: vedi, tu sei, non mi vuoi bene, tu mi metti paura, tu mi invadi, tu non mi capisci, tu mi tradisci, eh? E siamo noi che stiamo proiettando tutte queste cose. Perché dico questo? Perché come accidente ne veniamo fuori da qua se non comprendiamo che dobbiamo staccare la spina e ritornare nel buio, nel nulla, nel mistero, nel silenzio di noi stessi. Se continuiamo a guardare fuori e a proiettare fuori quello che non abbiamo il coraggio di guardare dentro, per guardare dentro dobbiamo star fermi e zitti. Perché finisce che, appunto, chi ha tanti bisogni finisce per essere un consumatore seriale. Che intendo dire con questa battutina? Che più bisogni abbiamo, cioè più vuoti abbiamo dentro, più mancanza di consapevolezza chi davvero siamo abbiamo dentro, tanto più cerchiamo risposte fuori. E allora avanti un altro, avanti anche due o tre insieme, non guasta, no? Perché distrae ancora di più. E questo è perché poi dopo, come immagine sociale, ma lui è un playboy di quelli, no? Tom Bird the Fam è un poveraccio che è pieno di bisogni e non ha capito ancora quali. Lo stesso dicasi per le signore seduttrici e seduttive che si divertono, perché su questo, visto il lavoro che faccio, lo posso dire, io sto vedendo come sta cambiando il genere umano, eh? Le signore, nessuno si offenda qua, cos'è che stanno facendo? Lo vedremo in una slide dopo. Stanno imparando le stesse tecniche maschili. Quindi basta il desiderio di cambiare vita. Prima parlavamo di questo risvegliare il desiderio in noi, no? Di sentire il bisogno, il desiderio del silenzio, di guardarci dentro. Attenzione, perché quando cominciamo a fare questo ci viene immediatamente voglia di cambiare vita. Lo questo cambiare vita non è che di per sé il desiderio di cambiare vita sia necessariamente evolutivo, eh? Perché a volte il desiderio di cambiare vita, anziché essere una crisi evolutiva, sta a rappresentare semplicemente l'incapacità di affrontare il problema e quindi scappo via veloce obbedendo alla mia paura di crescere. Per cui le crisi sono benedette, la risposta alla crisi va ponderata attentamente. Non è che la risposta alla crisi è sempre e quindi me ne vado e cambio strada. Troppo facile, non funziona. Il criceto, avete presente? Continuiamo a girare sulla stessa ruota. Quindi sarebbe bene che nel momento della crisi ci fermassimo e nel silenzio comprendessimo che quel momento lì, il momento della crisi, è il momento in cui il seme ha prodotto talmente tanta energia che sta spaccando, no? Il guscio, è il pulcino che da dentro l'uovo spacca, no? È importante che noi si dia il tempo al seme di generare la sua pianta, è importante che noi si dia tempo al pulcino di uscire dall'uovo, perché se rompiamo l'uovo, dice così, facilito la strada al pulcino, ammazziamo il pulcino. E quindi dobbiamo darci il tempo di capire, perché molte volte la risposta migliore non è cambio vita. La risposta migliore potrebbe essere, e adesso cerco di capire cosa sia la mia vita, cosa la mia vita vuole da me. Fermo, nel buio, nel silenzio, nel mistero, ascolto, non cerco risposte, noi cerchiamo immediatamente, e adesso cosa faccio? E spesso la risposta migliore è niente, sta fermo, sta fermo. Una volta un mio vecchio amico, forse l'ho già detto, un mio vecchio amico, nonché per un buon periodo di tempo è stato anche un mio maestro spirituale, mi dette proprio questa indicazione, questo compito, mi disse: guarda Mario, anzi Viveka, perché il mio nome spirituale all'epoca era Viveka, Viveka, impara a restare nel dolore tutto il tempo necessario, tutto il tempo necessario. E noi invece dal dolore vogliamo svicolare via il più presto possibile. Esiste un solo modo per guarire davvero, per l'appunto, guardare nell'abisso senza voler capire. Perché dentro di noi c'è un abisso che ha a che fare con l'infinito, eh? C'è un abisso che ha a che fare con gli spazi siderali. Noi siamo quello che l'universo è, e in questo abisso, che può anche essere certamente spaventoso se non ci abbandoniamo, in questo abisso non possiamo cercare le risposte con la pila in mano, no? Cercando di individuare i pezzetti del puzzle da ricostruire. Non possiamo ricostruire proprio niente, dobbiamo lasciare che il quadro si mostri, che il disegno diventi percepibile, che la pianta si manifesti. Che pianta sono? Lasciar fare, no? Lasciar fare, lasciarsi fare, anziché fare e basta. E il discrimine, l'imbocco della trappola è sempre questo, no? Che noi vogliamo capire cos'è che ci sta succedendo. E cos'è che facciamo? Siamo male, adesso qui e poi abbiamo imparato tutti, sto male e vado da qualcuno che mi dice cosa devo fare, che sia un medico, un terapeuta, uno psicologo, un counselor, una sciamana, una fattucchiera, sono tutti uguali tanto, nel senso, in questo senso tutti uguali, non tutti uguali per quello che fanno, c'è una certa diversità in quello che fanno, ma tutti uguali nel senso di: se io immagino che la soluzione, che la mia guarigione sia nelle mani di qualcuno che sa cosa io posso fare per guarire, in quel caso sono tutti uguali. Perché? Perché il mio atteggiamento è: voglio capire cos'è che mi sta succedendo, tu me lo spiegherai, così dopodiché io ho capito, starò meglio. E invece certe volte l'unica cosa che dobbiamo fare è stare lì, fermi, seduti, nel nostro dolore, ascoltandolo però, non semplicemente lamentandoci del nostro dolore, stare seduti a diventare depressi dicendo che sfigato che sono, quello non serve proprio a niente, quello è proprio inutile. Ma sedersi a dire, bene, adesso ascolto, cos'è che mi sta capitando? Cos'è che sto sentendo? Il mio corpo cosa sente? La mia mente cosa sente? Il mio cuore cosa sente? E magari se ci si arrivasse anche, e la mia anima cosa sente? Questo è il modo in cui il seme si dà il tempo di macerare il giusto, perché il seme, per produrre la pianta, si deve macerare. Quando è che noi ci diamo il tempo di macerare? Mai, perché appena ci sentiamo un po' così, scriviamo un bel post su Facebook, stamattina sono come una faccetta, stamattina sono arrabbiato. Quella sarebbe la macerazione? Non appena abbiamo messo il post stamattina sono arrabbiato, c'è un nostro amico, quelli della colonna dove gli amici, un amico che risponde, ma no, vedrai che poi ti passa. E noi ci passa, siamo tutti contenti che ci hanno visto, ci hanno risposto, possiamo andare a lavorare. Alla ricerca di questo bacio miracoloso dall'esterno, per l'appunto, no? Perché mai un principe o una principessa dovrebbe baciare noi, che siamo un ranocchio? Ma la domanda vera è, ma perché io che sono un ranocchio devo diventare un principe o una principessa? Non potrei restare un ranocchio? È proprio così terribile essere ranocchi? Dove sta scritto che dobbiamo diventare tutti principi e principesse? Non dico io dove sta scritto, sulla rete, su Facebook. Tutti principi e principesse, tutti illuminati dai riflettori del successo. Sentite, no? 1 milione di visualizzazioni in un solo pomeriggio. E allora? E allora? Forse nel momento in cui fate tutti i gesti apotropaici che volete, forse nel momento in cui stai esalando l'ultimo respiro ti viene risparmiato qualcosa perché hai avuto 1 milione di visualizzazioni. O in quel momento lì, nell'ultimo respiro, quello che conta è, ma della mia vita, che ne ho fatto? L'ho portata un po' all'estremo, perché all'estremo le cose diventano più visibili, no? Perché non vorrei, di nuovo, fate tutto quello che volete, perché lì ci arriviamo, da soli. E quindi sarebbe importante che ci rendessimo conto che il seme, per l'appunto, macererà e produrrà una pianta. E quella pianta magari è quella che viene dopo. Di nuovo, per combattere questa benedetta malattia da solitudine, no? C'è sempre almeno un buon motivo per sposarsi, in genere lo stesso motivo che poi ci porterà ad odiare l'altro, lo stesso buon motivo, perché il buon motivo è: con te non mi sento più solo. Questa cosa dopo qualche anno, per qualcuno anche dopo qualche mese, diventa: che palle, ma non mi lasci mai libero. Quello che succede è che quel sogno della casetta l'abbiamo disegnato sulla sabbia, alla prima onda che arriva. Forse c'è da dare un senso anche alla nostra relazione, dopo vediamo qualcosina, alle nostre relazioni c'è da dare un senso diverso, che non sia soltanto con te non ho più paura di restare solo, perché guardate che ci sono tante persone che poi dopo, per esempio, in una seduta, no, chiacchierando, sapete, sono spazi intimi in cui si possono dire delle cose che non si è avuto il coraggio di dire nemmeno a se stessi, ma sapeste quanta gente mi dice, ma sì, perché prima o poi, no, quando ci sono questo tipo di crisi, prima o poi la domandina la faccio, no? Ma dimmi la verità, tanto non lo saprà nessuno, ma dimmi Lo sapete che almeno 5 volte su 10, quindi un buon 50%, la risposta è veramente non tanto. Il motivo che molte, adesso forse dei più giovani non ce l'hanno più questo problema, ma le persone diciamo dai 50 in poi, molte donne, la risposta è me ne volevo andare da casa. E la risposta degli uomini è non ce la facevo più a stare da solo. Adesso le cose sono un po' diverse, i più giovani ovviamente hanno più facilità, no, di poter, ma adesso si aprirebbe una parentesi troppo grossa, ci hanno ben altri problemi i giovani. L'iceberg che è in noi è anche nel partner, quindi se pensiamo di risolvere il problema guardando agli occhi del partner, guardando negli occhi il partner, sicuramente la testa, e non solo la testa, ci dice che sapremo amare in modo maturo, ma cosa ne pensa il nostro bambino ferito? Perché è di questo che ci dimentichiamo nel momento in cui cerchiamo nell'altro la soluzione, ci dimentichiamo che noi abbiamo dentro certamente il famoso bambino ferito di cui non sto a parlare perché già ne sapete tutto, ma anche l'altro c'è il suo bambino ferito, no? E quindi i due esseri umani adulti che cosa si dicono? E i due bambini feriti che cosa si dicono? Perché non è affatto detto che tutti e quattro vadano d'accordo, eh? Perché in realtà non siamo solo in due, per l'appunto, perché siamo due teste, due cuori, due corpi, due storie, due anime, due frequenze energetiche. Non saremo mai abbastanza uguali da andare d'accordo, tranne quei rarissimi casi che c'è da dire, perché lì ci sarebbe da dire se è bene o è male, no? Come leggevo oggi sul giornale, avete letto il giornale di quei due vecchietti, no? Che sono morti, uno 91 anni, l'altro 97, sono morti a distanza di poche ore l'uno dall'altro, sono morti insieme, no? Allora, è una cosa che fa tenerezza, dopo 60 e passa anni di vita insieme, sono morti insieme. Però lì la domanda è amore o è simbiosi? Perché, si vede, anche le piante che vivono in simbiosi, se muore la pianta madre, anche la pianta simbiotica muore. Ecco, allora c'è da chiedersi, però, per carità, magari sono erano due persone splendide che si sono amate tutta la vita, io anzi io mi auguro che sia veramente così, mi auguro davvero che per loro e anche per me, mi dà, come dire, gioia pensare che ci possa essere poi una corrispondenza d'amorosi sensi che arrivi fino a quel punto. Ma noi la maggior parte delle volte dobbiamo tener conto di questo. Non è nella sintonia dell'altro che troveremo la nostra risposta. Dobbiamo imparare a sintonizzarci in un altro modo, e per imparare a sintonizzarci occorre tempo, comprensione, resilienza, cioè capacità di resistere ai problemi che inevitabilmente nascono, ma soprattutto tanta tenerezza. Vedete che la tenerezza ha a che fare con lascio spazio di parola, di ascolto, di sensazione al bambino ferito, no? Al mio e al tuo. Quindi tu mi dici una parolaccia e io posso o come essere umano adulto ascoltare la parolaccia, offendermi e darti un cazzotto, oppure posso come bambino ferito teneramente sentire la difficoltà, la paura, la fragilità, anche la rabbia dell'altro, no? Cioè l'incapacità di controllare la situazione dolorosa, l'intensità del dolore, e quindi avere a che fare con un intento che non è più quello andiamo d'accordo, ma l'intento è cresciamo insieme e cerchiamo di trovare il senso delle nostre due solitudini, non due corpi e un'anima sola, ma due corpi che si capiscono, che si parlano, che si ascoltano. E non potremo farlo se non partendo dal prendere coscienza delle nostre paure, e cioè dal conoscere quel famoso bambino ferito dentro di noi, perché ce l'abbiamo, lo possiamo dare per scontato, non è che abbiamo bisogno su che cos'è che mi dice la mia testa, cos'è che mi dice il mio cuore. Se mi interrogo, mi fermo e dico: Mario, di che cosa stai avendo paura adesso? Fatelo. Quando, nel momento in cui sentite che c'è qualcosa dentro di voi che vi, anziché cercare di tamponarlo immediatamente e di distrarvi, fermatevi. Sapete quella sensazione che prende, no? Alla bocca dello stomaco, al respiro, quell'ansia? Fermatevi e chiedetevi: che sto provando? Che c'è dietro? Quindi lì è così che impariamo a diventare un uomo e una donna, perché altrimenti cominciamo a entrare nel trip. Che significa essere un uomo? Reprimerle o esprimerle le proprie debolezze? Nell'uno, nell'altro. Perché ci abbiamo provato per tanti secoli ad essere uomini reprimendo le nostre debolezze. Adesso cos'è che abbiamo fatto? Apriamo le porte alle nostre debolezze, così tutti i maschietti si stanno diventando femminucce e si sciolgono in lacrime non appena la propria donna gli dice una parola un pochettino più pesante. Ecco, non è questo che è necessario. Non si tratta né di reprimere né di esprimere a oltranza le proprie debolezze, si tratta di chiedersi: ma che significa essere uomo? E lasciare questa domanda appesa per un po' sulla propria testa, cercando di darsi una risposta. Per le donne stesso discorso, al contrario, no? Cosa significa rinforzare o ridurre il proprio potere personale? Adesso quello che sta succedendo da un po' di anni a questa parte è che le donne stanno cercando di mettere sui muscoli, no? E ci stanno anche riuscendo bene, con il risultato che gli uomini sono terribilmente spaventati. E infatti la maggior parte delle volte mi sento dire da molte donne: oh, non si trova più un uomo vero nemmeno a pagarlo oro. Temo terribilmente che abbiano ragione. Un uomo capace di impegnarsi in una relazione, tutti che stanno con un piedino dentro e tutto il resto fuori. Sì, io ti amo un po', anzi sai che c'è, ti voglio bene, perché dire ti amo è dura. Signori uomini, perché ci avete paura? Perché ci abbiamo paura di dire ti amo? Ce lo vogliamo chiedere? Di che cosa stiamo avendo paura? Divano, seduti. Perché in realtà quello che dobbiamo essere non è essere o uomini o donne, dobbiamo imparare ad essere l'essere. Significa lasciare emergere il mistero dell'uomo e della donna impressi nel nostro seme. Perché non c'è un modo di essere uomini, non c'è un modo di essere donna. C'è il mio personale ed unico modo di essere l'uomo che sono, e così via per tutte le donne e così via per tutti gli uomini. Non c'è scritto sui libri, perché ce ne stanno 100.000 di manuali su come si diventa il miglior uomo del mondo, come si conquistano tutte le donne della terra e viceversa. Non funzionano, buttate i soldi. Dobbiamo scoprirlo da soli. Nessuno ci può dare questa risposta. Basta, perché si continua a spendere soldi ad andare in libreria, seminari, corsi? Non perché continuate a venire a queste conferenze? Non ci vedete più. Perché, sto scherzando ovviamente, a me fa piacere che veniate e se venite sono proprio contento, ma non perché realizzo me stesso, perché non è che io penso che mi realizzo se la sala è piena, a me mi va bene anche se la sala è vuota, se è piena sono grato, perché mi diverto di più. Ma in realtà quello che è importante per ciascuno di voi, me compreso per primo e poi per ciascuno di voi, è: ma io chi sono davvero? Qual è il mio essere? Che significa per me essere? Qual è il mio unico, personale, irripetibile segreto? E così nel silenzio si forma l'essere speciale che siamo, che è l'unica cosa vera che possiamo donare. Capite? È inutile che cerchiamo di attivare relazioni con la speranza che vissero felici per sempre, per tutta la vita, no? Perché non è così, non è dato. A meno che non si cominci a sentire che noi siamo interessati e incamminati sulla strada di riconoscere l'essere speciale che siamo. Perché una volta riconosciuto quello, siamo davvero ricchi e allora davvero possiamo dare a tanti. C'è un libro, l'ho già citato diverse volte, è molto bello, purtroppo è esaurito, adesso spero che lo ristampino, se no faccio le fotocopie. È un libro bellissimo di una terapeuta tedesca, Eva Marie Zurowska, che è intitolato La coppia felice, un titolo banale, se non fosse per il sottotitolo, che dice: ama te stesso e non importa chi sposerai. Questo fa drizzare i capelli avendoceli e anche i peli avendoceli, no? E in realtà questo sta dicendo quella terapeuta. Infatti il libro è bellissimo, poi, perché è un libro sulla relazione e sulla crisi di coppia visto da una donna, perché in genere tutte le cose scrivono gli uomini e ovviamente non ci hanno capito niente. Invece, essendo lei una donna, scrive della crisi nella coppia in modo molto interessante e molto bello. Questo è quello che possiamo donare. Possiamo donare noi stessi, ma come facciamo a donare noi stessi se prima non sappiamo chi siamo? Quando diciamo ti dono tutto me stesso, stiamo dando un problemino da niente al nostro partner, perché gli stiamo donando quello che non siamo, gli stiamo donando i nostri problemi, i nostri bisogni, le nostre paure, e gli diciamo: beccati questi 7 tonnellate di schifezze e vedi che puoi fare. Quindi saper amare davvero significa, ho messo in grassetto, non significa non pretendere nulla dall'altro, significa almeno voler imparare a non pretendere nulla dall'altro. Poi dopo c'è tempo per non pretendere nulla dall'altro, ma prima dobbiamo cominciare almeno col voler imparare, di nuovo il desiderio, no? Lo vogliamo fare questo percorso? Vogliamo imparare a godere dell'altro com'è? Bello, io godo di te così come sei, bello da dire, ma vogliamo imparare com'è che si fa? Voler imparare richiede ascolto, non richiede studio, richiede ascolto. Saper amare dunque significa non temere di vivere l'esperienza misteriosa senza senso dello stare insieme. Non temerla, perché noi siamo tutti spaventati, la desideriamo tutti, no? Questa vicinanza, ma in realtà ne siamo tutti terribilmente spaventati, perché una parte di noi lo sa, perché storicamente l'abbiamo sentito e visto dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri bisnonni, dai nostri amici. Sappiamo bene che la relazione poi è difficile, e quindi se pensiamo di poter capire cosa sia l'amore, significa che la nostra anima si è ammalata, significa che questa rosa si è riempita di ghiaccio. È sempre una rosa, ma è difficile che profumi, difficile che sbocci. E quindi pensare che noi si sia capito cosa sia l'amore, pensare di sapere cosa sia l'amore, pensare di poter dire a qualcun altro: per amarmi devi fare questo, significa che non stiamo ascoltando la voce della nostra anima, perché i movimenti dell'anima in realtà non hanno un perché, non si fanno domande, e la rosa in quel momento, se la lasciamo essere quel che è, si scongela da sola, il ghiaccio ridiventa rugiada, la rosa fiorisce. È questo che dobbiamo rinunciare a fare, a chiederci il perché. Pensate quante volte nella relazione di coppia, quando arriva una crisi, e arriva sempre, prima o poi, pensate quante volte quello che cerchiamo di fare è: dobbiamo capire perché siamo così. Quello può essere un primo passo, ma che non sarà il passo che ci porterà alla soluzione, perché si tratta di nuovo di invertire la rotta, non più verso il voler capire, ma verso il voler restare. Voler restare il tempo necessario nel buio, nel mistero, nell'ascoltare e nel lasciare che quello che c'è dentro di noi sorga. E dunque, se smettessimo di cercare, cosa accadrà? Abbiamo finito, E se smettessimo di cercare, perché in realtà noi cerchiamo, ma cerchiamo l'amore in tutti i posti sbagliati. E sapete, quella lì è una delle foto del Hubble, del telescopio, delle foto incredibili. bello perché quando scrivevo cerchiamo lavoro in tutti i posti sbagliati, ho pensato, porca miseria, e nell'universo ce ne stanno di posti sbagliati in cui cercare, eh? Infiniti posti sbagliati in cui cercare, perché a un certo punto se cominciamo a sentirci soli sulla Terra, noi cominciamo a cercare i marziani in cielo, no? Cominciamo ad aspettare come molti aspettano, ce ne sono molti, perché sempre su Facebook, ci sono molti che aspettano l'arrivo degli alieni che ci salveranno. C'è gente che davvero aspetta l'arrivo degli alieni. Quindi è così, continuiamo a cercare fuori estendendo i confini dell'esterno a noi? Sì, possiamo farlo. Sappiate che l'universo è infinito, per cui ce ne sono dei posti in cui cercare. In realtà l'unica cosa da capire è questa, che siamo in un viaggio su una strada lunga con un orizzonte all'infinito e possiamo avere il piacere di camminare lungo questa strada con qualcuno a fianco, non in braccio qualcuno e nemmeno tenendo in braccio qualcuno, perché questi sono i due estremi dello stesso problema. O cerchiamo noi di montare in braccio a qualcuno o ci prendiamo qualcuno in braccio. È difficile camminare a lungo su questa strada lunga in queste condizioni. Quindi l'augurio che mi faccio e che vi faccio è di avere scarpe comode. Buonanotte. Grazie. Volevo dirvi una cosa, chi volesse lasciare, interessato ad essere contattato per informazioni eccetera, lì ci sono dei foglietti su cui potete lasciare nome, cognome, indirizzo, email. Poi per il resto, quei pochi amici che normalmente sanno già come si fa, se mi date una mano a rimpilare le sedie.